Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo, meditando la passione del Signore, a chiedere che poterne fare la nostra regola di vita interiore, che governi il nostro modo di sentire, di pensare. Oggi invochiamo anche per tutta la Chiesa, per tutti i poveri, l'aiuto e l'intercessione di San Martino.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 26, versetti 47-56. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, straccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare, non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
Parola del Signore.
Vediamo come è esplicito il riferimento alle scritture. In bocca a Gesù stesso c'è solo un particolare da correggere nella traduzione, una sfumatura, diciamo. Penso che la vecchia CEI traducesse come un brigante, siete venuti a prendermi, e la nuova CEI ha peggiorato traducendo come un ladro. Alistis in greco non vuol dire mai ladro, andate a vedere qualunque vocabolario, vuol dire predone, se è in mare è un pirata, cioè non si va a arrestare un ladro con un esercito, un ladro... Si va a arrestare un capobando, un predone, un corsaro, un pirata, naturalmente. Poi, quindi è meglio tradurre brigante, ma poi questa parola aveva, ed è importante per il contesto, perché Gesù stesso si rifà a questo, aveva un significato spregiativo, era usato, come noi diciamo, i terroristi. Ecco, cioè l'istis in bocca vuol dire un capo ribelle contro l'autorità, contro l'impero in questo caso. Insomma, l'istis non è un ladro, è un capo ribelle armato, cioè capo di una ribellione. Si capisce di più anche la parola di Gesù: siete venuti ad arrestarmi con spade e bastoni, come se fosse un capo. Un ladro non ha bisogno. Ecco, vediamo insieme l'arresto di Gesù.
Io mi sono fermata su un dettaglio, un particolare, sul quale non ricordo di avere mai sentito un commento, ed è questo, diciamo, questo detto, questo forse proverbio che Gesù cita, o non so se sia una frase sua, di fatto non è citato in nessuna nota: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada periranno. E questa cosa mi ha un pochino fermato, perché di fatto non l'abbiamo mai commentata. Qua a margine è citato il passo di Genesi 9, l'alleanza con Noè, quando dice: del sangue vostro, della vostra vita domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente. Dice: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Ma forse oltre a questo c'è anche una meditazione di Gesù su tutta la spiritualità sapienziale. Se pensiamo al Salmo 36, per esempio, che conosciamo bene perché lo leggiamo a terza, non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, confida nel Signore, fa il bene. Per esempio dice: ancora un poco e l'empio scompare, cerchi il suo posto e più non lo trovi, i miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. Gli empi sfoderano la spada e tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, la loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Cioè, tutti questi passaggi dei salmi che parlano del giusto inerme sono la risposta di Gesù sono ciò che Gesù ha interiorizzato nella sua preghiera, e anche la sua lettura della scrittura in confronto a quello che dice prima. Dice: io potrei pregare il Padre e mi darebbe più di 12, quello che dice dopo, mi potrebbe dare più di 12 legioni di angeli, ma la sua scelta non è questa, la sua scelta è quella dell'insegnamento sui miti. Nella scrittura possiamo trovare anche là il resto: il Signore che dà gli angeli per sgominare il nemico. Ma qui Gesù dice: no, io non prego il Padre per questo.
Ma continuando appunto questo discorso, mi pare che proprio questa parola di Gesù che è detta al servo appunto smentisca il motivo per cui sembrano venuti questa gente mandata dai sacerdoti, dagli anziani del popolo, per prenderlo come appunto se fosse un capobanda. Quindi qui smentisce che sia un rivoltoso, ma appunto è un uomo che dimostra qui una grande mitezza, che non si fa forte di nulla, è completamente disarmato e inerme.
Mi resta così sorprendente la parola di Gesù rispetto alla preghiera, alla possibilità di un esaudimento immediato. Subito il Padre mio mi darebbe più di 12 legioni. E mi sorprende, perché mi pare che la scena del Getsemani, come abbiamo detto tutti, insomma, vedeva un Gesù così immerso nella fatica dell'ora e tutta la sua umanità fragile. E adesso vediamo che però in questo restava uno spazio cioè è stato un atto pienamente volontario, una completa una scelta di non cercare una via di esaudimento, ma di rimanere dentro le scritture. Questo senso di dover stare dentro alla volontà di non chiedere un'eccezione, di stare dentro la volontà di Dio come è espressa nelle scritture. E quindi questo mi faceva ritornare a quella preghiera: se è possibile, passi da me questo calice. Perché possibile, allora in un certo senso era possibile, avesse chiesto espressamente: liberami, mandami i tuoi angeli, diciamo, una formula per dire, fai un atto così forte, assoluto, di regalità, contro cui non c'è legione di uomini che si possa contrapporre. E allora quella possibilità c'era, ma lui l'ha scartata. Mi sembra che dobbiamo intendere che quindi Getsemani è stato uno sprofondamento nella sua umanità e nella fragilità di fronte alla morte incombente, alla passione, al senso dell'ora per sé, per tutta l'umanità, tutto quello che portava di consapevolezza, ma anche un grandissimo sforzo di obbedienza alle scritture, una raccolta di tutte le energie di Gesù per stare dentro a questa volontà di Dio. E adesso sì, scopriamo che però appunto anche il padre sarebbe stato pronto, immediatamente pronta alla... Lui, mi sembra che Gesù, questa frase di Gesù, supponga con certezza che il padre l'avrebbe esaudito se lui si fosse preso questo spazio di volontà autonomo. E così insomma c'è una specie di reciproca ricerca di... Non so, mi sembra così. Mi stupisce, ecco, mi lascia... Ecco, uno spiraglio in uno spazio di volontà di Gesù molto particolare.
Anche il modo con cui Gesù si rivolge a Giuda è sicuramente inconsueto, perché avrebbe potuto chiamarlo Giuda, che cosa sei venuto a fare, invece lo chiama amico. E lo chiama amico proprio per richiamare il Salmo 41,9, no? Anche l'amico. E quindi anche l'amico con il quale vivevo in pace e in cui avevo fiducia, che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Quindi è un richiamo alla scrittura, ed è conferma l'adempimento della volontà del Padre. E quindi anche il tradimento rientra in questo grande disegno della volontà di Dio, che è una volontà di pace, ecco perché Gesù, credo, è in pace, cioè si rivolge a Giuda con questo modo, ecco, così amichevole.
Colpisce che nel rispondere a Pietro, Gesù richiami lo stesso Salmo che aveva citato quando al momento delle tentazioni. Colpisce perché Gesù adempie sì le scritture, ma nel senso di una sottomissione totale alla volontà di salvezza del Padre. Non è il momento questo in cui si adempie il Salmo, è il momento in cui si adempie ogni parola che dice che lui dà il suo corpo, dà il suo sangue, dà la sua vita, dà la sua morte per la salvezza.
Vedevo un po' anche una specie di tentazione indotta in questa, questo alzare la spada, in quello che dice Gesù, perché vedevo di rimando quello che Gesù stesso aveva detto nelle tentazioni nel deserto: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra.
Vediamo che man mano che procedono quegli avvenimenti si compiono anche tutte le parole che Gesù dice, che predice, perché aveva detto che questa notte per voi tutti sarà un motivo di scandalo, sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. E Pietro aveva detto che lui non si sarebbe scandalizzato, che non l'avrebbe rinnegato, e lo stesso l'avevano detto anche tutti i discepoli. E qui all'ultimo versetto troviamo che nella pericope di oggi: allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
E quello che capitolo 4 che citava prima Patrizia, rispetto alla seconda tentazione, secondo in Matteo, si può prolungare per la terza. La terza tentazione ha un riflesso qui: ti darò su un monte alto, gli mostrò tutti i regni del mondo, a te darò tutto il potere, i regni. E qui si tratta del regno. Io penso che, sono incline a pensare che anche questa frase, tutti quelli che hanno preso la spada periranno di spada con ciò che segue, anche se in sé può esserlo indubbiamente un'affermazione generale, ho l'impressione che qui sia una specie di parola profetica, cioè il contesto mi sembra che vada nella direzione non di un'affermazione generica e comunque non che si applica ai singoli, perché non è vero che tutti quelli che prendono in mano la spada, cioè che fanno violenza, periscono di violenza, anzi normalmente non succede così, periscono di violenza i miti, i poveri e gli altri. Cioè ho l'impressione che qui sia la scelta di Gesù: tutti quelli che prendono mano la spada periranno di spada. Il regno di Dio non si afferma con la forza umana, come ha già detto nelle tentazioni, non si afferma con la forza umana. È il rifiuto della forza dell'uomo come mezzo per realizzare il regno. Il regno di Dio, e Gesù naturalmente è in questo contesto, lui è, diciamo, l'attore principale, ecco, che realizza il regno del Padre suo, quindi attraverso la croce. A me sembra che il valore di questa, e anche la frase che segue, che diceva Paolo, è vero, ci si può riflettere sul problema, se sia una possibilità reale, eccetera, e comunque è una frase legata a quella precedente, è sempre un insegnamento. Non credi tu che io potrei, essendo il Messia, il figlio dell'uomo, non credi che potrei? E come si compirebbero le scritture? Le scritture qui non vanno intese come un fato, cosa che è scritto e che diventa ineluttabile. Le scritture sono la volontà del Padre. Nelle tentazioni, cioè nella prova del Getsemani, non abbiamo una risposta esplicita di Dio. Io non voglio sostenere che Dio non gli ha risposto, dico che nel racconto non c'è. C'è Gesù che continua a pregare e comincia dicendo: se è possibile passi, e finisce dicendo: dal momento che non è possibile aiutami, diciamo, ecco, sia fatta la tua volontà. Non c'è una risposta del Padre esplicita. È la preghiera che Gesù sapeva benissimo qual era la volontà di Dio, è la tesi principale, insomma, di tutto il Vangelo, e si è preparato a questo ed è stato sottoposto alla prova e ha superato la prova con la preghiera. E qui insegna la stessa cosa, non pensi come si compie, contrappone questa possibilità col compimento delle scritture, che non è un fatto, ripeto, ma è la volontà di Dio. E cioè il regno di Dio, secondo le scritture, secondo l'interpretazione di Gesù, si compie non attraverso la forza umana. La domanda è, naturalmente, certo poi ha un riflesso per ciascuno di noi anche, a qui naturalmente il quadro è vastissimo, valeva solo per Gesù o anche per la sua comunità nel mondo? Questo è il grande problema. E se guardiamo la storia della cristianità, e in un certo senso la forma stessa di questa presenza è una deriva gigantesca, almeno a me sempre così, forse sbaglio, una deriva gigantesca. Cioè queste parole vengono reinterpretate sul piano individuale e spirituale, ma sul piano di come si fa per affermare il regno di Dio, perché di questo si parla qui, sembra che siano valse solo per Gesù. Dopodiché, visto che le cose sono andate bene, questa regola non vale più.